Bene, innanzitutto voglio salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e volevo ricordare semplicemente che ieri ci siamo lasciati vedendo un po' come Gesù stava smascherando questi farisei e gli scribi con la loro ipocrisia. E andiamo adesso avanti nello studio del nostro Vangelo di Luca e questa sera vedremo più da vicino il capitolo 7. Questo capitolo inizia con un altro accurato racconto di una guarigione. In questo caso si tratta del servo di un centurione romano. Anche se Gesù non ebbe contatti personali con il servo, lo guarì ugualmente. Luca racconta poi la resurrezione della morte del figlio della vedova di Nain. È l'unico scrittore dei Vangeli che mette in evidenza il fatto che Gesù abbia risuscitato due persone dalla morte. L'altra era la figlia di Jairo. Troviamo quest'altra resurrezione al capitolo 8, sempre di Luca, ai versetti 54 e 55. In questo capitolo 7 troviamo anche la prima delle 18 parabole che solo Luca riporta. Scaturisce dalla visita di Gesù alla casa di un fariseo, dove una donna gli unge i piedi. La semplice parabola finale dei due debitori rivela che questa donna, di strada, era meglio di Simone, il fariseo. Iniziamo comunque ora l'analisi del capitolo leggendo i primi 10 versetti. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: «Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha costruito la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: vai, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede». E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. C'erano quindi, come abbiamo visto, molti soldati romani in città. Un centurione era un ufficiale romano che aveva sotto di sé 100 uomini. Apparentemente questo era un uomo di fede. Il suo amore per la nazione giudea è evidenziato dal fatto che aveva fatto costruire una sinagoga proprio per loro a Capernaum. Era un ufficiale con autorità, poteva dire a un soldato: fai questo o vai lì, e il soldato avrebbe ubbidito. Egli riconobbe che Gesù aveva quel tipo di autorità e di potenza e che egli doveva soltanto dire una parola perché il suo servo fosse guarito. Gesù si meraviglia della fede di quest'uomo ed è interessante notare che solo in due occasioni Gesù si meraviglia. Gesù si meraviglia della fede del centurione, di quest'uomo, e della incredulità di Israele. Dopo questo episodio Gesù riprende il cammino. Poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain. I suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E avvicinatosi toccò la bara. I portatori si fermarono ed egli disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo». Troviamo questo avvenimento in Luca al capitolo 7, dai versetti 11 al versetto 16. Il racconto della morte del figlio della vedova di Nain è veramente triste, doppiamente tragico, perché lui era l'unico figlio di una madre vedova. Mentre passava per il paese di Nain, il Signore incontrò un corteo funebre. Qualcuno ha detto che egli interruppe ogni funerale che vide. La mia opinione è che egli abbia riportato in vita più delle tre persone citate nella Bibbia. Questi potrebbero essere tre esempi, forse di tre gruppi di età diverse: un bambino, un giovane e un adulto. Gesù risuscitò questo giovane dalla morte a causa della solitudine di sua madre. Egli ebbe compassione per questa donna e per la sua situazione, toccò la cassa in cui era il giovane e gli parlò. Gesù usava sempre lo stesso metodo quando riportava in vita una persona, parlava loro direttamente. Solo Luca riporta questo avvenimento, parla di riportare in vita o come qualcuno direbbe di una resurrezione. Gli episodi riportati nei Vangeli, nei quali viene messo in evidenza che Gesù ha risuscitato delle persone dalla morte, non sono tecnicamente risurrezioni, così come noi la intendiamo. Il Signore fece in quelle occasioni tornare la vita nel vecchio corpo. Fino ad oggi una sola persona è veramente risuscitata dalla morte, e questa persona è il Signore Gesù Cristo. Egli, ci dice Paolo nella sua prima lettera che scrive ai Corinti, al capitolo 15, nel versetto 20, è la primizia di coloro che sono morti. Le primizie sono i primi frutti maturi e dovevano essere, nel vecchio patto, offerte all'Eterno. Paolo usa questo termine in senso figurato per dirci che Gesù è stato il primo a risorgere, permettendo in questo modo la resurrezione di tutti i credenti al momento del rapimento della Chiesa, avvenimento più volte preannunciato nel Nuovo Testamento. Egli è l'unico risuscitato dalla morte in un corpo glorioso. Nel giorno del rapimento, coloro che sono morti in Cristo e i credenti ancora vivi si muteranno in corpi risuscitati e glorificati e saranno rapiti per stare con il Signore, e quel corpo non morrà mai. Come ho già detto, il Signore Gesù usava, se doveva risuscitare qualcuno, sempre lo stesso metodo, parlava loro direttamente. Anche al momento del rapimento della Chiesa si udrà la sua voce. La Scrittura ci dice: «Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore». Troviamo questa bellissima promessa in Prima Tessalonicesi al capitolo 4, nei versetti 16 e 17. «Egli verrà a noi con un grido. La sua voce sarà come quella dell'arcangelo e come la tromba di Dio. La sua voce chiamerà dalla morte i suoi». Mentre negli altri miracoli non usava sempre lo stesso metodo, e per resuscitare i morti egli parlava sempre direttamente a loro. Le notizie riguardanti questi avvenimenti arrivarono anche a Giovanni Battista, che, perplesso e disorientato, manda alcuni dei suoi discepoli dal Signore Gesù per fare alcune domande. Ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te a chiederti: sei tu colui che deve venire, o ne aspetteremo un altro?» Troviamo queste domande in Luca, al capitolo 7, nei versetti 19 e 20. Abbiamo già incontrato Giovanni Battista, e da quello che ci raccontano Matteo e Marco sappiamo che il suo vestito era abbastanza pittoresco e, soprattutto, inusuale. Vestiva infatti una pelle di cammello. Oggigiorno c'è chi adotta un particolare vestito per indicare l'appartenenza a un movimento religioso oppure a una setta. Se è vero che Giovanni il Battista usava un vestito non comune, non è altrettanto vero che sia stato questo a far di lui una persona inusuale. Erano il messaggio e il suo compito a renderlo speciale. Era stato chiamato da Dio. Tante persone credono che se adottano i modi esteriori della cristianità diventano essi stessi dei cristiani. A questo proposito fu intervistata una donna. Le venne chiesto cosa, secondo lei, dovesse fare una persona per diventare un cristiano. Rispose che per essere un cristiano bisognava essere buoni col proprio vicino, non criticare nessuno e essere piuttosto cortesi che scorbutici. Continuò poi ad elencare parecchie cose che uno doveva fare per diventare un cristiano. Evidentemente credeva che il cristianesimo fosse un qualcosa di legato alla esteriorità, ma, cari amici, non lo è. Il cristianesimo è una relazione personale con Gesù Cristo. È più che cercare di imitare Cristo o portare un certo vestito religioso. È necessario nascere di nuovo. Essere un cristiano significa avere un'esperienza con Cristo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Così ci dice proprio la Bibbia. Giovanni Battista sembra essere fuori posto nel Nuovo Testamento, ed in effetti non fa parte per niente del Nuovo Testamento. Lui è l'ultimo degli illustri profeti del Vecchio Testamento. È il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. lui è allo stesso rango dei grandi profeti come Samuele, Elia, Isaia e Geremia. Cristo stesso disse alla generazione alla quale predicava: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti». Troviamo queste parole di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, dai versetti 29 al 31. Loro si dimostrarono dei veri figli, eredi legittimi della natura dei loro padri, perché Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, in quel periodo era in prigione, presto sarebbe stato ucciso e la sua voce fatta tacere. Mentre Giovanni era prigioniero, nella sua mente sorsero dei dubbi. Ci sono quelli che cercano di dare una spiegazione psicologica alla domanda di Giovanni Battista: «Sei tu colui che deve venire?» Giovanni stava aspettando il Messia e voleva sapere se Gesù lo fosse. Cercare di dare una spiegazione psicologica di questo è abbastanza divertente. Alcuni dicono che, poiché si trovava in prigione, era depresso, scoraggiato, abbattuto e giù di morale. Personalmente non credo una parola di questo. Giovanni aveva annunciato il regno di Dio e denunciato il potere. Aveva preannunciato la venuta del re. Aveva preparato la via al re. Giovanni identificò il Signore dicendo: «Io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile». Queste parole sono citate in Luca al capitolo 3, nei versetti 16 e 17. Questo è un linguaggio molto forte. Giovanni stava aspettando il Cristo, colui che avrebbe stabilito il regno in tutta la sua gloria e potenza. Siccome questo non era ancora successo, Giovanni manda alcuni dei suoi discepoli a chiedere se era veramente colui che stava aspettando o se dovevano aspettare qualcun altro. È interessante notare che il Signore ricevette i messaggeri cordialmente, ma li lasciò aspettare. In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Così dice Luca al capitolo 7, nei versetti 21, 22 e 23. Gesù quindi fece aspettare i discepoli di Giovanni mentre compiva molti miracoli, così che loro potessero tornare a raccontare a Giovanni che avevano visto l'adempimento della profezia riguardante il Messia. Il profeta Isaia, nel suo libro, al capitolo 35, nei versetti 5 e 6, predice la sua prima venuta: «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia». Gesù dice ai discepoli di raccontare a Giovanni di aver visto le credenziali del Messia. Adesso Giovanni aveva adempiuto la sua missione e Gesù gli chiede di fidarsi di lui. Egli chiede la stessa cosa a te e a me: dove noi non possiamo capire, chiede la tua fede. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: «Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di Dio». Così dice Paolo in Prima Corinzi, al capitolo 1, nel versetto 18. I dubbi non sono un segno della tua intelligenza e del tuo acume. Al contrario, sono un segno che hai poca fede e non sai niente. I dubbi segnalano il fatto che tu appartieni a un gruppo che perisce. Tanti professori istruiti stanno seduti nelle loro sedie in biblioteche polverose, molto lontano dalla vita e dai bisogni umani, e scrivono sulle difficoltà intellettuali di accettare la Bibbia, la divinità di Gesù Cristo e la redenzione nel sangue di Cristo. Io credo nella parola di Dio e spero anche tu. Quando gli inviati di Giovanni se ne furono andati, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. «Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano degli abiti sontuosi e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Così diceva Gesù di Giovanni, e troviamo queste parole nel Vangelo di Luca al capitolo 7, nei versetti 24 e 25. Giovanni Battista era una canna mossa col vento? No, non lo era. Giovanni era duro e rigoroso, era imperscrutabile. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Così definisce Gesù Giovanni il Battista, e troviamo questa definizione nel versetto 26 e 27 del capitolo che stiamo studiando questa sera. Questa è una citazione tratta dal libro del profeta Malachia, al capitolo 3, nel versetto 1, e stabilisce Giovanni Battista come l'araldo del Messia. Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Così troviamo scritto nei versetti 28 e 29. Questo è un grande tributo che Gesù fa a Giovanni Battista. Andiamo avanti nella lettura, leggendo adesso dai versetti 30 fino al 35. Ma i farisei e dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a bambini seduti in piazza che gridano gli uni agli altri: gli abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli. In altre parole, essi erano come un gruppo di monelli. Tanta gente è così. Ci sono molti bambini spirituali, e questi governatori religiosi nei giorni di Cristo erano proprio così. Il Signore dice che erano come dei bambini che giocavano in piazza. Uno dei bambini dice: giochiamo al matrimonio. Gli altri dicono: no, è troppo allegro. Allora giochiamo al funerale. Ma non vogliono giocare neanche al funerale, perché questo è troppo triste. Quella generazione di religiosi era esattamente così. E mi chiedo se questo non sia anche un quadro della Chiesa dei nostri giorni. Se era vero che Gesù mangiava con i pubblicani, che vi ricordo erano gli esattori delle tasse ed erano odiati quindi da tutto il popolo, e mangiava anche con i peccatori, è anche vero che egli non aveva nessun problema a mangiare anche con i farisei. Infatti accettò l'invito di uno di loro. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Così ci dice Luca in questo capitolo 7 al versetto 36. È questa una delle volte in cui il Signore Gesù Cristo esce per un pranzo oppure per una cena, e quando questo succedeva non era mai una cosa noiosa. Ricordati, egli aveva denunciato i farisei e li aveva chiamati ragazzi viziati. Così è difficile credere che l'invito da parte del fariseo fosse un invito cortese, gentile. Lo aveva invitato per poterlo stuzzicare e trovare qualcosa che non andava. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. Così ci riferisce Luca dai versetti 37 al 39. Mentre Cristo era nella casa di questo fariseo, venne una donna. Lei portava un vaso di alabastro pieno di olio profumato ed entrò in casa del fariseo. In quei giorni, se avevi degli ospiti, i tuoi vicini avevano il pieno diritto di venire e stare lungo il muro o sedersi a guardare. Non venivano per commentare, ma solo per guardare. Questa donna entrò e prese posto dietro il Signore Gesù. In quei giorni non ci si sedeva su delle sedie attorno a un tavolo, si stava sdraiati su dei divani. Così Gesù era disteso su un divano, con i piedi verso l'esterno, sdraiato sul suo braccio, parlava col suo ospite. Lei, ai piedi di Gesù, pianse a causa dei suoi peccati e iniziò a bagnare i piedi con lacrime e a asciugarli con i suoi capelli. Poi baciò i suoi piedi e li unse con il costoso olio. Ma come termina tutta questa vicenda? Vi invito a restare con noi anche domani sera, quindi lo vedremo insieme, anche perché il tempo a mia disposizione per oggi, per questa sera, è terminato. Bene, io vi saluto, quindi ci risentiamo domani.